Della nostra sigla Bichama Kin di Subsonic Voodoo potrebbero suggerirvi che sta per cominciare una nuova puntata dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale, e vi suggerirebbero bene perché quello che sta per succedere è in ritardo di un mese, da più di un mese che non vi sento perché non sono riuscita a registrare nuovo materiale in questo frangente. Cercherò di farmi perdonare oggi con una puntata che su un argomento che a me interessa molto, mi piace molto, vediamo se riesco a convincervi del fatto che sia così interessante come lo trovo io. E un commento che viene spesso fatto a questa trasmissione è il fatto che, insomma, io vi parlo di Asia centrale, ma in realtà quello che sto facendo è cercare di farvi digerire delle informazioni di linguistica, no? Che ve le avvoltolo nel prosciutto come se fossero le pillole che il vostro gatto non vuole mangiare. Ho deciso basta con i sotterfugi, questa cosa è vera, e quindi abbraccio questo mio tentativo. E dedicherò quindi, vabbè, la puntata di oggi, come potete immaginare, a un argomento di linguistica. Probabilmente lo farò con le prossime due o tre, per due motivi in realtà. Il primo è che altrimenti non riesco a stare dietro in questo specifico momento alla pressione di dover registrare materiale per l'Orda d'Oro. Sto leggendo alcune di queste cose per lavoro, penso che siano interessanti, penso siano importanti da discutere, e quindi mi piace parlarvene. La seconda motivazione però è che io ormai mi occupo di linguistica di questa parte del mondo, direi ormai da quasi 12 anni, e in un certo senso questo dialogo che ho con voi attraverso l'Orda d'Oro, in cui a volte qualcuno mi risponde, però di solito sono io che, diciamo, parlo da sola, in realtà è una maniera per me per organizzare le mie idee attorno a delle questioni di cui mi occupo. Io mi occupo di costruire dataset linguistici, quindi penso tantissimo alla maniera in cui possiamo rappresentare la lingua, la maniera in cui possiamo rappresentare le persone che parlano la lingua, perché ovviamente la lingua non è un oggetto, no, scollegato da chi la sta parlando. Penso che ci siano tantissimi punti di contatto tra questo lavoro che sto facendo di rappresentazione di alcune lingue dell'Asia centrale e la maniera in cui invece parliamo di argomenti come l'anticolonialismo, l'antimeridionalismo in Italia, l'uso del linguaggio inclusivo, eccetera. E quindi vorrei provare a usare le prossime puntate come un contenitore per cercare di sviluppare, di farvi vedere in che direzione stanno andando alcune delle idee che sto sviluppando. Quindi non lo so, forse stiamo facendo scienza insieme in questo momento, magari non vi interessa. Se è così, scrivetemelo, fatemelo sapere, cambio argomento, ci sono sicuramente un sacco di altre cose di cui vi posso parlare. Fatemi sapere anche se vi interessa, o se avete idee ulteriori, o se volete espandere in alcune direzioni in particolare. Potete scrivermi a ordadoro@ondarossa.info se avete voglia di, appunto, sentirmi, oppure potete anche scrivere direttamente alla radio e chiedere di essere messi in contatto con me. Le puntate di questa trasmissione le potete trovare sul sito ondarossa.info, potete sentire le altre puntate in cui vi ho parlato di linguistica, o anche puntate in cui invece vi parlo di qualcosa di completamente diverso, ma oggi andiamo a parlare di una figura importantissima della linguistica sovietica, che ha avuto un ruolo importante nella creazione della campagna di alfabetizzazione dell'uso del latino, di cui vi ho parlato in passato, penso nella puntata numero 4 di questa trasmissione, e che però ha anche avuto un lascito molto grande dal punto di vista politico-ideologico sulla linguistica dell'Unione Sovietica, e io cercherò di mostrarvi anche sulla linguistica di oggi, anche se il contributo di questa persona non è stato particolarmente apprezzato negli ultimi 100 anni. Stiamo parlando di Nicolai Marr, che è stato uno dei più grandi esperti di linguistica del Caucaso, grandissimo conoscitore delle lingue di quest'area del mondo, membro dell'Accademia delle Scienze russa, prima sovietica poi, e probabilmente fino alla sua morte nel 1934 il linguista più influente all'interno dell'Unione Sovietica. Le sue teorie hanno dato una direzione alle politiche linguistiche, di pianificazione linguistica, alle politiche di pianificazione educativa, alla campagna di latinizzazione e di alfabetizzazione poi portate avanti in Unione Sovietica tra gli anni 20 e 30, per cui diciamo un personaggio che ha avuto un impatto grandissimo sulla linguistica sovietica fino a quando poi nel 1950, 15 anni dopo la sua morte, Stalin pubblica un saggio dal titolo Marxismo e questioni di linguistica, dove disconosce ufficialmente la teoria di Marr, supporta quella dei suoi oppositori scientifici, e quindi Marr viene fondamentalmente dimenticato, diventa oggetto di una campagna di damnatio memoriae. Marr viene ricordato da alcuni un po' come il Lysenko della linguistica. Per chi ci sta ascoltando e non sa chi è Lysenko, Lysenko è un biologo dell'Unione Sovietica che è abbastanza famoso per aver avuto una serie di posizioni sulla biologia che sono antiscientifiche, ma che erano motivate ideologicamente. Non vi parlo di lui più nel dettaglio, in parte perché non è parte degli argomenti, no, del mio repertorio di cui mi sento competente a parlare, ma in parte anche perché c'è una puntata di un'altra trasmissione di Radio Onda Rossa, Le dita nella presa, che recentemente ha parlato in maniera molto estesa e dettagliata di Lysenko e della relazione tra l'ideologia e la scienza, quindi io vi invito ad andare a sentire loro perché ne parlano in maniera molto più approfondita di quello che potrei mai fare io, quindi ve li consiglio. Il paragone tra Marr e Lysenko, quello che cercherò di dimostrare durante questa puntata, è in realtà un paragone abbastanza insensato dal mio punto di vista, è più basato su una impostazione ideologica nei confronti dello studio della lingua e della linguistica che non veramente da quello che dal fatto che Marr abbia avuto delle posizioni ascientifiche. Quello che voglio provare a fare oggi è parlarvi di tre teorie in particolare proposte da Marr ormai un centinaio di anni fa, che all'epoca erano state presentate come follia dalla linguistica occidentale fin da subito, dalla linguistica sovietica solo dal 1950 in avanti, e che in realtà oggi, ovviamente non con i termini con cui sono state proposte da Marr, ma sono considerate parte del consensus scientifico. Le teorie di Marr sono state riabilitate, ma non la sua figura, cioè nel senso che le cose di cui vi parlerò oggi, se voi le citate in una pubblicazione scientifica, magari mettendoci una bella citazione con un cognome tedesco o statunitense, vi fanno leggere come una persona che è all'avanguardia della conoscenza della produzione scientifica linguistica contemporanea, mentre invece se citate le stesse cose mettendoci il nome di Marr, fatemi sapere come va il processo di peer review, perché sarei veramente curiosa di sapere chi vi prende sul serio. Però di fatto almeno tre delle sue teorie, che venivano considerate come le più folli, in realtà non sono così assurde se le guardiamo cioè utilizzando, no, un sistema diverso per parlarne, quindi non il linguaggio fortemente ideologico che lui utilizza quando le scrive. E quindi appunto nella puntata di oggi vi parlo di tre teorie linguistiche e di come peraltro alcune di queste teorie linguistiche, diciamo, potessero nascere soltanto all'interno di questa parte del mondo, nel senso che cioè, la peculiarità della conoscenza linguistica, no, delle lingue che studia Marr è quella che lo porta a fare una serie di considerazioni che non potevano nascere rimanendo soltanto all'interno dei confini della linguistica storica comparativa indoeuropea. Quindi vi do alcune informazioni su Marr, ci fermiamo per una pausa musicale e poi iniziamo a parlare di linguistica. Quindi Marr nasce nel 1865 a Kutaisi in Georgia. Noterete che il cognome che ha non sembra un cognome né georgiano né russo. Questo perché il padre è scozzese, è un mercante scozzese che vive in Georgia, non parla soltanto inglese, non parla né una parola di russo né una parola di georgiano, ha 80 anni, decide di sposare, tra tutte le virgolette del mondo, una ragazza di 20, quindi 60 anni più giovane di lui, che parla soltanto georgiano e anzi neanche la versione di georgiano standard su cui si basa la lingua di oggi, ma un dialetto della zona di Kutaisi. Hanno un figlio, Nicolai, e il padre muore quando lui ha 8 anni, ma Nicolai ci racconta del fatto che sua madre e suo padre non sapevano comunicare tra di loro perché parlavano due lingue completamente diverse, e quindi lui cresce bilingue, anzi forse addirittura trilingue, perché penso lui considera il georgiano la sua lingua madre, però parla anche inglese e russo, quindi trilingue. Però in una situazione familiare in cui i suoi genitori non comunicano attraverso la lingua, cioè la lingua orale, la lingua verbale. Quindi questo ve lo dico perché secondo me ha un'influenza su una in particolare delle teorie che lui svilupperà. Però cresce in questa situazione familiare stranissima. Il padre muore quando lui ha 8 anni e lui si trova a vivere con la madre, condizione molto più povera di quando appunto il padre era vivo. La madre si accorge fin da subito che il giovane Nicolai ha una capacità innata per imparare le lingue e riesce a fargli ottenere una borsa di studio per andare a studiare al liceo e poi una borsa di studio per l'Università di Pietroburgo, per cui Nicolai Marr va a San Pietroburgo con una borsa per studiare lingue orientali. Nel periodo degli studi di San Pietroburgo apprende arabo, persiano, turco, ebraico, sanscrito e viene poi addestrato nella lettura, nell'interpretazione di lingue semitiche che non sono più esistenti oggi, quindi diventa un esperto veramente di lingue di quest'area del mondo, una competenza linguistica impressionante. Inizia così la sua carriera universitaria facendo documentazione di lingue del Caucaso e quindi è famoso per aver, per esempio, documentato la lingua abkhaza, per aver proposto, un alfabeto latino per questa lingua. Durante, l'epoca della latinizzazione, Nicolai Marr diventa, famoso e particolarmente apprezzato, dal Partito Comunista perché, lui si propone, come esperto, per lo sviluppo di alfabeti latini. Alcuni degli alfabeti che lui sviluppa sono ancora in uso oggi per queste lingue. E il motivo per cui lui propone lo sviluppo degli alfabeti latini è per le sue teorie linguistiche, perché Marr è convinto che l'evoluzione delle lingue vada nella direzione dell'unificazione della lingua, cioè per lui le lingue nascono come tante entità diverse, ma durante la storia dovranno arrivare a un'unica lingua che è la lingua della classe operaia che porterà la classe operaia di tutto il mondo a riuscire a comunicare facilmente. E quindi il primo step è quello di almeno avere un sistema di scrittura comune a tutte queste varietà linguistiche. Diventa poi appunto membro dell'Accademia di Scienza Sovietica e diventa poi il direttore anche per un periodo del Dipartimento di Linguistica dell'Accademia di Scienza Sovietica, quindi diventa una delle figure, cioè se non forse la figura più importante nella linguistica sovietica. Sviluppa la sua teoria iafetica, che è la più famosa teoria legata a Marr, muore nel 1934 e 15 anni dopo la sua morte. Stalin pubblica un saggio di linguistica di cui vi ho parlato in altre puntate, chiamato Il marxismo e i problemi di linguistica, in cui fondamentalmente disconosce le teorie di Marr, dando l'avvio a una campagna di damnatio memoriae nei suoi confronti. Oggi parliamo invece delle cose su cui appunto Marr aveva ragione e prendiamo anche l'occasione, beh, adesso per fare una pausa e per celebrare la sua origine, sentendo un sacco di musica georgiana molto bella nella puntata di oggi. E quindi ci fermiamo subito per la prima pausa musicale, ascoltiamo una canzone tradizionale georgiana. Vi annuncio che purtroppo io non so come si pronunci nessuna di queste parole, il georgiano proprio mi manca completamente e quindi spero che se ci sono parlanti di georgiano all'ascolto o qualcuno che conosce questa lingua mi perdoneranno per la maniera in cui la sto pronunciando. Andiamo ad ascoltare una canzone appunto tradizionale che si chiama Mtielta Tamashobani, la canzone della montagna, nella versione di Diebi Gogo Ciurebi.
Patriarchy, then it's Kennedy, Lamazo, Tushis, Kalao.
vediamo. Allora, la teoria a cui il nome di Marr è associato viene chiamata teoria iafetica dell'origine delle lingue. Il nome viene da uno dei figli di Noè, che è lo stesso motivo per cui le lingue semitiche si chiamano semitiche. Sem è uno dei figli che si stanzia nella zona del mondo in cui si parlano le lingue semitiche, Yafet arriva nella zona del mondo dove si parlano le lingue caucasiche, quindi viene presa da lì il nome di questa teoria. La teoria di Marr viene descritta in questi termini. Se qualcuno ve la racconta, probabilmente vi dice che Marr pensava che il basco, le lingue semitiche, le lingue caucasiche, e poi lui estende questa analisi a tutte le lingue del mondo, ma originariamente questi gruppi linguistici emergono da quattro parole che sono espresse in georgiano quando lui fa l'elenco appunto di queste parole, che sono delle esclamazioni da cui poi nascono tutte le lingue del mondo. Detta così, questa è chiaramente una posizione scientifica che va contro a quello che sappiamo oggi delle lingue, no? Nel senso, cioè, non ci piove che queste lingue tra di loro non sono relazionate, non sono nate probabilmente dallo stesso antenato, e l'idea, no, che possano essere nate tutte le lingue del mondo da quattro parole georgiane è assolutamente ridicola. Però Marr, cioè, non vi stupirà sapere che in realtà aveva una elaborazione molto più complicata di questa teoria, di cui singoli punti in realtà andavano nella direzione di sviluppare delle idee che oggi, appunto, come vi ho detto, in realtà non vengono considerate, se non il consenso scientifico, almeno delle posizioni abbastanza solide da poter essere ricercate. Iniziamo dalla prima parte. La prima parte della sua teoria nasce da questa osservazione di Marr, che vi ho detto. Marr era una persona poliglotta, parlava tantissime lingue, e lui nota che lingue del Caucaso e il basco hanno degli elementi in comune. Ovviamente sono parlate ai due poli opposti del continente europeo, diciamo continente europeo in maniera allargata, e non fanno parte, tra l'altro, della stessa famiglia linguistica. Il basco è una lingua isolata, non si sa quale possa essere il suo antecedente, però, diciamo, Marr sostiene l'idea che possano essere collegate. La motivazione per cui lui lo sostiene è l'analisi grammaticale di queste lingue, che rivela che un elemento che hanno in comune queste lingue è la presenza di quello che noi chiamiamo un allineamento sintattico ergativo. Non è solamente basata su questo, ci sono altre cose, altri fattori, però, diciamo, l'ergatività è uno dei fattori. Allora, cercherò di spiegarvi cos'è questa cosa dell'ergatività nella maniera più facile che riesco a pensare. Se non lo capite, non siete voi, è abbastanza complicato da capire come funziona, soprattutto se non vedete scritti degli esempi. Però, se voi avete delle conoscenze anche vaghe di latino, sapete che in latino, se voi dovete esprimere la frase ieri sono andata al mercato e ieri ho letto un libro, il caso del soggetto, quindi io, viene espresso nello stesso modo. Il soggetto non cambia, è sempre lo stesso, e quindi l'io della prima frase, ieri sono andata al mercato, è uguale all'io della seconda frase, ieri ho letto un libro. Quello che cambia è il caso invece del libro. Il libro è un complemento oggetto in questa frase, quindi prende una declinazione accusativa. Quindi questo è un allineamento sintattico comune nelle lingue europee, indoeuropee. In italiano si vede, diciamo, meno che il latino. Vi faccio l'esempio del latino perché il latino ha i casi, però la stessa cosa si vedrebbe in russo, per esempio, dove è abbastanza facile vederlo se parlate questa lingua. Penso si noti ancora in tedesco, in inglese si nota nei pronomi. Comunque l'idea è che le lingue che immagino molta della gente che mi sta ascoltando parla hanno questo allineamento che si chiama allineamento nominativo, in cui i soggetti dei verbi che sono transitivi e i soggetti dei verbi intransitivi sono uguali. Quindi io ieri sono andato al mercato, io ieri ho letto un libro, perfettamente identici. Le lingue ergative invece hanno una distinzione tra il tipo di azione che voi state performando, per cui nelle grammatiche di queste lingue nelle frasi come io ieri sono andato al mercato i parlanti trovano importante sottolineare il fatto fatto che in questo tipo di frasi voi non state veramente compiendo un'azione come agenti, cioè perché le azioni che sono espresse con verbi tipo il verbo essere, per esempio, sono considerate meno attive delle altre e quindi è qualcosa che voi come soggetto state in parte subendo. Questo significa che nella frase io ieri sono andato al mercato, il soggetto io prende lo stesso caso del libro nella frase io ieri ho letto un libro, quindi il soggetto di una frase intransitiva ha la stessa marcatura, lo stesso caso del complemento oggetto di una frase transitiva, perché entrambi vengono considerati come non facenti l'azione al 100%, in un caso uno subisce l'azione e invece nel caso delle frasi intransitive cioè sempre il soggetto in parte subisce questa azione, non è completamente al 100% un agente. Questo significa che cioè questa cosa qua porta al fatto che si sviluppa un sistema, no, di marcatura di questi casi che nelle lingue ergative mette i soggetti intransitivi e i complementi oggetti delle frasi transitive nella stessa categoria grammaticale. Per noi è difficile capire questa cosa perché noi siamo, cioè, chi parla italiano ma anche tantissime altre lingue, chi parla arabo, chi parla russo, chi parla, cioè quasi tutte le lingue indoeuropee sono così, chi parla kazako, anche lingue turche anche seguono solitamente questo allineamento, è comune pensare a queste relazioni grammaticali come a qualcosa di fisso. Per i parlanti ergativi non è così. Il basco e le lingue del Caucaso entrambe presentano questa caratteristica. Questo significa che cioè, c'è una similarità, cioè, e se ci pensate, pensateci in un periodo in cui le grammatiche di queste lingue comunque cioè, si stava iniziando a studiarle, no? Stiamo parlando degli anni, cioè, degli anni 10 del Novecento, deve essere stato abbastanza strano notare, ci sono due lingue europee, cioè europee nel senso parlate nella zona dell'Europa, che si trovano agli antipodi di questo continente, che però sono le uniche che mostrano questo tipo di allineamento sintattico. Di per sé non è un'idea stupida pensare che possano essere cioè nate dalla stessa origine e andare a cercare se è vero. Oggi pensiamo che non sia vero, però esiste quella che noi chiamiamo una somiglianza tipologica e oggi c'è una branca della linguistica che è una branca che ha portato all'analisi di tantissime lingue del mondo che si occupa di studiare esattamente questo, cioè le somiglianze grammaticali tra lingue del mondo che si parlano in zone diverse che però presentano le stesse costruzioni e cercando di farsi questa domanda, due domande in particolare. La prima è: quali sono le costruzioni più frequenti al mondo? In questo caso potremmo chiederci: è più frequente avere una lingua come l'italiano con l'allineamento accusativo-nominativo o è più comune avere una lingua come il basco che ha invece l'allineamento ergativo-assolutivo? La seconda domanda è perché esistono queste tendenze? Cioè noi sappiamo che alcune configurazioni grammaticali sono molto più comuni di altre. Un esempio, per esempio, è che l'ordine delle parole con cui parla Yoda in Guerre Stellari è un ordine che non è mai stato incontrato in nessuna lingua del mondo. È possibile, ci sono sei ordini linguistici, cioè sei ordini possibili, no? Nell'ordine delle parole in linguistica, però la maniera in cui parla Yoda non è mai stata attestata e quindi la domanda che si fanno i tipologi è per quale motivo ci sono delle configurazioni grammaticali che sembrano essere molto più frequenti di altre e le risposte spesso hanno a che fare con motivazioni di tipo cognitivo, della nostra capacità come parlanti di ricordare le informazioni, con motivazioni interazionali dovute alla maniera in cui cerchiamo di passare le informazioni alle persone che ci stanno davanti. Quindi la teoria di Marr no, non è corretta, il basco probabilmente non è parte, no, della stessa famiglia linguistica delle lingue caucasiche, men che meno di quelle semitiche, però ci sono delle somiglianze e queste somiglianze oggi vengono studiate in tipologia e si pensa che abbiano delle ripercussioni, cioè si siano dovute a motivazioni legate appunto a facoltà cognitive interazionali degli esseri umani. Questa era la nostra prima teoria. La seconda parte di questa teoria, che viene normalmente che veniva normalmente criticata, che viene trovata pazza, è l'idea che l'origine delle parole di queste lingue sia in quattro parole georgiane. Questa è in parte una misrappresentazione di quello che dice Marmar. Non dice che l'origine è in quattro parole intese come nomi con un contenuto lessicale, non è per dire la parola cane o la parola pozzo. Mar pensa che l'origine sia in quattro esclamazioni, quindi quattro forme vocali, cioè di vocalismi che poi sono evolute, che vogliono dire gioia, paura, stupore, eccetera. Questa è una teoria che oggi viene conosciuta come la teoria dell'origine linguistica nel gesto, cioè l'idea che le lingue del mondo e la facoltà di linguaggio in particolare non nasce da una facoltà di parola innata, ma nasce dai gesti, per cui che i primi ominidi sapevano comunicare a gesti e poi da questi gesti nascono, no, tutte le parole, poi diventa più complicato il sistema di comunicazione fino a portare allo sviluppo della grammatica, e quindi tutto sommato che la comunicazione, la grammatica, le lingue del mondo nascono dall'interazione umana e dall'interazione attraverso il gesto. Questa è una teoria che oggi direi viene accettata da molti linguisti, nel senso ci sono campi di studio della sintassi, della grammatica, modelli, no, di interpretazione di questa conoscenza che rigettano l'idea, cioè se voi per esempio conoscete la teoria generativista che è stata popolarizzata da Chomsky pensa che la capacità di linguaggio sia innata all'interno dell'essere umano, quindi non c'è veramente una fase di sviluppo, no, di questa, della lingua, di questa capacità, mentre invece gente che prende una visione del mondo, no, che è più, cioè che accetta l'evoluzione in maniera diversa, no, e quindi pensa a quello che possiamo chiamare lo sviluppo l'influenza anche della cultura, no, e dell'interazione umana e sociale all'interno dello sviluppo della lingua, vi direbbe no, invece questa teoria del gesto come origine della lingua è una teoria che può essere investigata. Vi dirò di più, cioè esistono degli studi all'interno del campo dello studio dei suoni della lingua che ci dicono che ci sono dei suoni che sono molto più comuni di altro all'interno delle lingue del mondo, e una delle motivazioni per cui questo è così è perché sono più facili da produrre, per cui rispetto a l'apparato fonatorio dell'essere umano ci sono dei suoni che sembrano essere dei suoni universali. L'idea che questi suoni possano aver costituito una base iniziale della maniera in cui gli esseri umani comunicavano tra di loro quando le lingue appunto non esistevano nella maniera in cui ci pensiamo oggi non sembra assolutamente strana, e anzi sottolinea moltissimo qual è il ruolo dell'interazione umana che ancora oggi studi nel campo dell'acquisizione linguistica dimostrano che per esempio i bambini acquisiscono la lingua in parte perché c'è un valore dell'interazione. I bambini acquisiscono non solo perché vengono esposti alla lingua che sentono, ma perché vengono esposti a una forma di interazione con delle persone che si prendono cura di loro. Quindi il valore della società all'interno dello sviluppo della lingua oggi viene accettato. Io personalmente mi muovo all'interno di un campo di analisi della grammatica e della lingua in generale che considera l'interazione come fondamentale per lo sviluppo della grammatica. E quindi c'è questa idea, no, dell'origine linguistica nel gesto, anche questa oggi viene abbastanza accettata. In parte questa teoria linguistica del gesto nasce anche da una visione della lingua orale, del patrimonio orale della lingua come un fenomeno di classe, perché Marr ha questa idea la lingua sia una sovrastruttura, cioè le specifiche forme linguistiche che voi potete utilizzare sono poi determinate, no, da quale parte del mondo voi nasciate, però la dinamica interazionale alla base, il fatto che la grammatica nasca come una forma puramente orale è un fenomeno di classe. Oggi direi che noi non parleremmo di fenomeno di classe, però di nuovo il fatto che la lingua parlata sia la forma più di base con cui voi acquisite la lingua, questa è una cosa che viene accettata. Non da tutti, ci sono linguisti ovviamente che non sarebbero completamente d'accordo, però quello che vi voglio dire è che queste sono teorie che oggi sono perlomeno accettate come passibili di ricerca, cioè nessuno penserebbe che siete pazzi nel dire che voi pensate che la lingua parlata ha un valore più immediato nel supportare l'acquisizione linguistica di quella scritta. Anzi, direi che chi studia lingua scritta spesso si lamenta del fatto che invece in linguistica c'è una specie di priorità, no, data alle forme del parlato. Quindi queste sono almeno tre posizioni di Marr che oggi sono state, vengono accettate, non vengono chiaramente ricordate come posizioni proposte da Marr, perché la maniera in cui le propone Lewis è, diciamo, abbastanza particolare dal punto di vista, no, dello stile retorico, però ripetiamo l'idea che le lingue cioè il basco, le lingue caucasiche presentino delle similarità che potrebbero puntare a un'origine comune, che poi vedremo, cioè che poi abbiamo visto non è supportata, però cioè, supportata, no, l'idea che invece abbia un valore studiare le caratteristiche comuni di lingue che non sono parte della stessa famiglia, l'idea dell'origine linguistica all'interno del gesto. Ovviamente supportata anche questa, e l'idea della lingua come sovrastruttura, intesa nel senso di dire, cioè, che la specifica lingua che voi parlate è un accidente linguistico, ma c'è un valore nell'acquisizione linguistica fatta attraverso la varietà orale, che è appunto assolutamente direi accettata oggi anche questa come posizione. C'è poi la questione della maniera in cui Marr si pone nei confronti del darwinismo. Io all'inizio vi ho detto che Marr viene considerato il Lysenko della linguistica. Lysenko è famoso per aver avuto delle posizioni antidarwiniste, e Marr porta queste posizioni all'interno della linguistica. Mi fermo per un'altra pausa e poi ne parliamo, perché se all'interno della biologia, diciamo, cioè le posizioni di Lysenko che riprende Lamarck comunque sono state rivelate come non corrette, non è la stessa cosa all'interno della linguistica, non si può fare una corrispondenza uno a uno tra la linguistica e la biologia, e quindi dopo la pausa musicale andiamo a parlare di cosa vuol dire avere una visione darwinista della lingua, cos'è che Marr ci spiega non essere corretto del darwinismo linguistico, cosa possiamo recuperare oggi e qual è insomma la lezione che Marr ci dà su lo sviluppo, no, cioè la figura di Marr ci dà su lo sviluppo tra le teorie linguistiche e quelle ideologiche. E quindi ci fermiamo per una pausa. Questa è la Bassiani Ensemble, un gruppo che si occupa di fare performance di musica tradizionale georgiana con una canzone tradizionale molto amata che si chiama Gandagana.
Napoti chamo kondal viski chamo Natali, dadek napoto mi ambe sagvali chamo Natali.
Kare na na ni ni na ba, kare na ni na ni na ba, kare na na ni ni na ba, kare na ni na ni na ba.
Go 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 kis kisa, kachamo dit kis bisa, sali masvi ko gita, ga matzeni ko zenita.
Kare na na ni ni na ba, kare na ni na ni na ba.
Modis, dana kedene bi cem ki bonis dedene bi la mazep son de bi na khair bo savit davdene bi
Quindi abbiamo detto che Marr si scaglia criticamente contro questo movimento che lui chiama darwinismo linguistico. Con questo termine Marr si riferisce alla tradizione di studi storici di linguistica comparativa che è tipica della tradizione europea. Questa è una branca della linguistica che ha contribuito, secondo me, ci sono tantissime cose ovviamente che ha contribuito, però diciamo due secondo me sono le più importanti. La prima è l'idea che la linguistica possa essere studiata come una scienza, perché i comparativisti europei scoprono una serie di cambiamenti linguistici sistemici all'interno delle varie lingue che studiano e quindi sistematizzano la maniera in cui si parla di lingua in maniera scientifica. Cioè, vi ho fatto questo riassunto di 30 secondi di quello che potrebbe essere ed è in alcune università europee un corso di un intero anno appunto di teoria della lingua e della linguistica. La secondo contributo molto importante che hanno dato alla linguistica come scienza è l'idea degli alberi linguistici, cioè quest'idea che, di cui vi parlavo all'inizio, che le lingue nascono da un'origine, un genitore comune, e poi si distinguono in varie branche, no? E quindi il fatto che ci siano delle relazioni di tipo genetico tra queste lingue. Questa è una posizione che Marr critica in due modi. Il primo è facendo una critica a quella che è l'ideologia che lui vede dietro questo progetto della linguistica europea. Marr sostanzialmente sostiene che avere un'interpretazione delle lingue come di elementi che nascono, no, con un'origine genetica, con delle affiliazioni di parentela, cioè presuppone il fatto che comunque ci sia una correlazione tra elementi come la razza, l'etnia e la lingua, che lui invece non vuole vedere. Quindi lui critica questa interpretazione della nascita delle lingue perché la vede come quello che sostanzialmente chiama il progetto scientifico imperialista dell'Occidente. Ovviamente da un punto scientifico contemporaneo, cioè, sappiamo che c'è una relazione tra queste lingue, non sarebbe assolutamente folle negarlo, però volevo dire questa cosa perché quello che in realtà Marr vede non è esattamente, cioè è un certo tipo di attitudine da parte dei linguisti occidentali nei confronti dello studio di queste lingue, nel senso che la linguistica europea, soprattutto la linguistica che arriva dall'Ottocento, è stata spesso criticata per il fatto di avere comunque un'impostazione profondamente razzista alla base. Le teorie di alcuni di questi linguisti molto famosi, come quelle dei fratelli Grimm, per esempio, del secolo precedente in realtà, che però poi vengono riportate all'interno dell'Ottocento, è un'idea che c'è una specie di corrispondenza tra un popolo, una nazione e una lingua. Quindi la lingua diventa all'interno della linguistica europea una specie di c'è una strategia, uno strumento che viene utilizzato per la costruzione di un sistema nazionale. Si parla di nazionalismo apertamente, in maniera positiva, all'interno della linguistica europea di questo periodo, e non vi stupirà anche sapere che comunque lo studio delle lingue fatto in questo periodo porta anche a cercare di capire quali sono le lingue migliori del mondo in termini di efficienza, e non vi stupirà sapere che le lingue più efficienti del mondo, più capaci, no, di esprimere i sentimenti, eccetera, sono fondamentalmente l'inglese, il tedesco e ogni altra lingua del mondo, con l'eccezione del cinese, che viene considerata efficiente, però sostanzialmente chi di noi non è parlante nativo di queste due varietà linguistiche, diciamo, non è in grado di esprimersi, di fare scienza e quant'altro, e arte nella stessa maniera efficiente. Lo dico perché questa critica dell'inerente, no, visione razzista del mondo che ha la linguistica europea di questo periodo è anche una delle critiche che porta Chomsky a sviluppare la teoria generativa. Cioè, ovviamente non è l'unica, non è l'unico motivo per cui nasce, però Chomsky all'inizio della sua teorizzazione ha sempre fatto un punto d'onore del fatto che il generativismo è un approccio allo studio sistematico della lingua che vede ogni lingua del mondo come assolutamente intercambiabile con ogni altra, no? L'idea è che noi abbiamo una capacità di linguaggio innata, e dato che è innata, ogni lingua sostanzialmente è identica all'altra per termini di complessità ed efficienza. Questa è una posizione che è assente all'interno della linguistica europea, quindi una critica che ha senso che venga fatta, e che Mare esprime in questo modo, andando a criticare proprio la teoria, no, degli alberi genealogici delle lingue. Il secondo aspetto su cui lui critica l'idea degli alberi genealogici delle lingue, secondo me però è più interessante, perché va a toccare un'argomentazione, cioè è invece un'argomentazione scientifica, perché Mare sostiene che le lingue possano anche nascere per commistione e per contatto. Ora, l'idea che ci siano varietà linguistiche che nascono per contatto oggi è assolutamente supportata. Abbiamo abbastanza studi che dimostrano il fatto che ci sono intere varietà linguistiche che noi chiamiamo i creoli, che sono esattamente questo, delle lingue che nascono quando due varietà diverse, che possono anche non essere collegate tra di loro geneticamente, possono appartenere a famiglie completamente diverse, nascono perché due popolazioni si trovano in contatto prolungato per un periodo di tempo e quindi devono trovare una maniera per comunicare. Vi ricordate quando vi ho detto che i genitori di Mar parlavano due lingue diverse? Questa teoria della possibilità delle lingue di nascere per contatto, oltre a essere stata accettata nella scienza successiva a Mar, pone un quesito molto interessante per i linguisti, perché quello che si nota andando a studiare le varietà nate per contatto, quelle che poi facilitando vengono chiamate i creoli, è che spesso hanno le stesse strutture grammaticali. Di solito quello che succede è che c'è una delle due lingue che è la lingua locale, vengono spesso parlate in un territorio dove la lingua locale fa da base per la grammatica, e la lingua delle persone che arrivano in un secondo momento fa da base per il lessico. Quindi solitamente tutti i creoli al mondo funzionano in questa maniera. E ora la domanda è: perché succede questa cosa? Perché non succede quasi mai che sia il contrario? Come facciamo a giustificarci questo funzionamento? E se voi andate a vedere i punti del mondo dove nascono i creoli, vi rendete conto che queste lingue hanno in comune un altro fattore, cioè non solamente come funziona la grammatica, ma quelle che sono le condizioni socio-economiche in cui si sviluppa la vicinanza tra popolazioni, nel senso che molto spesso queste parti del mondo sono zone in cui c'è una popolazione indigena e una lingua, nella stragrande maggioranza dei casi, di base indoeuropea, parlata da colonizzatori, che viene portata nel territorio, e quindi la comunicazione tra questi due gruppi è mediata da una variazione di potere molto grande, per cui è la popolazione locale che deve cercare di imparare la lingua dei nuovi dominanti. dominatori, quindi questo porta a situazioni in cui la popolazione locale mantiene la grammatica della lingua che ha parlato per generazioni, ma per farsi capire dagli inglesi, portoghesi, francesi, eccetera, inizia a prendere materiale lessicale che i padroni fondamentalmente utilizzano attorno a loro. Quindi quello che noi pensiamo oggi è che la teoria originaria di come nascono i creoli, che era diversa perché si pensava originariamente che i creoli nascessero tutti per filiazione genetica da un'unica lingua chiamata Sabir, che è la lingua dei marinai del Mediterraneo, che quindi si era espansa in tutto il mondo semplicemente perché durante l'epoca delle esplorazioni fatte da spagnoli e portoghesi è stata portata da tutto il mondo. Quello che invece tanti creolisti pensano oggi invece non è vero, che queste lingue nascono per contatto, e per contatto che ha delle strutture socioculturali molto specifiche. Queste sono le stesse strutture socioculturali di cui parla Marr. Marr ci sta parlando del fatto che le lingue del mondo possono nascere in quanto vengono passate come, cioè sono sovrastruttura determinata dall'economia di un posto, sono determinate dai rapporti di potere tra le classi di una nazione. Questa cosa viene supportata ampiamente nella teoria dei creoli, quindi anche la posizione della lingua di contatto di Marr, che è la posizione antidarwinista linguistica per eccellenza, non è vera in tutti i casi, però è vera in alcuni casi, e quindi questo secondo me è proprio il lascito più importante della teoria di Marr, assieme alla sua critica bellissima anticolonialista, antiimperialista della linguistica. E vado a chiudere perché vi parlerei di Marr all'infinito, però purtroppo il nostro tempo è limitato. Perché vi ho voluto parlare di lui? Perché secondo me Marr è una figura che ci permette di analizzare molto bene qual è la relazione tra la produzione di conoscenza, la produzione scientifica, e il ruolo dell'ideologia e dei pregiudizi, se volete chiamarli in questo modo, nel senso che Marr è un ricercatore che chiaramente agisce e produce conoscenza scientifica basandosi su una serie di pregiudizi, di ideologie. Lui chiaramente, ed è molto esplicito su questo, Marr ha chiaro in mente qual è il suo campo, cos'è quello che vuole ottenere e la maniera in cui l'ideologia marxista informa le sue scelte scientifiche. Però Marr è anche una vittima dell'ideologia, e di un'ideologia che invece oggi secondo me è molto pervasiva della produzione scientifica, soprattutto della produzione scientifica nei campi della linguistica che sono i più tecnici, quelli più vicino per esempio alla natural language processing, allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dei modelli, grandi modelli LLMs del linguaggio, cioè l'idea che noi possiamo veramente produrre ricerca in maniera obiettiva e che ci sia qualcosa come la scienza oggettiva, no? Perché Marr è stato, userò questo termine che non è quello che è successo, però cancellato nella scienza per anni, per quasi un secolo, perché le sue teorie fondamentalmente venivano lette dalla linguistica occidentale come follia dette da un comunista. Vi farà piacere sapere che è di quest'anno, no, anzi del 2024, a novembre del 2024 finalmente è uscita, dopo quasi 100 anni dalla pubblicazione delle sue teorie, un'antologia di scritti di Marr che vengono messi nel contesto della produzione linguistica dell'epoca, in cui finalmente linguisti della scuola statunitense si occupano di recuperare e di tradurre nel linguaggio scientifico di oggi quelle che sono le posizioni di Marr. Quindi Marr sta venendo recuperato, il valore anticoloniale delle sue critiche sta venendo recuperato, però è stato soggetto per quasi un secolo alla cancellazione più totale, perché gli veniva contrapposta questa idea neoliberista il fatto che la scienza può essere staccata da un valore ideologico sulla società. Noi dobbiamo sapere che questa cosa non è assolutamente vera, e quindi come farebbe il buon Marr, essere consapevoli invece di quali sono le ideologie che portiamo all'interno di queste decisioni. Io personalmente mi occupo, appunto, come ho detto all'inizio, di costruire dataset linguistici che vengono poi utilizzati per mettere assieme anche modelli di intelligenza intelligenza artificiale, e quindi devo pensare molto a lungo a quelle che sono le maniere in cui voglio rappresentare la lingua, perché ogni decisione che viene presa da me e dal gruppo di ricerca con cui lavoro è qualcosa che potrebbe finire in un futuro all'interno di un modello linguistico, all'interno di un ChatGPT, per dire, che utilizzi lingue dell'Asia centrale. Quindi appunto pensare, no, a quelle che sono le ideologie che portiamo all'interno della rappresentazione della lingua è qualcosa che ha un valore, perché ha una conseguenza sulla vita delle persone, della maniera in cui concepiscono i modi in cui parlano, la propria identità e la propria possibilità di essere identificati come parlanti o meno di una lingua. Quindi questa mi sembra la lezione più bella, più importante che ci dà Marr, e quindi chiudo. Ci vediamo tra 2 settimane, vi lascio con un ultimo pezzo. Siamo in Georgia, paese che ha oggi una scena techno interessantissima nella città di Tbilisi, non potevamo non finire con un pezzo techno, e quindi questo è Generali Minerali con Cilisia Pirsa. Ciao ciao!